Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora ci siamo, puntata numero 30 di Full Gas, puntata numero 30, che anche questo è un bel traguardo. Allora, benvenuti a tutti, come al solito da me Fabrizio Monaco, e qui accanto a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
Ben trovati, puntata numero 30, Paolo.
30, abbiamo raggiunto le tre decine complete.
Beh, andiamo avanti con il solito entusiasmo, con la voglia di dire le cose, diciamo, dare la nostra opinione, ma soprattutto in maniera sempre sincera e... Sì. Posso permettermi anche educata?
Educata, sì, direi proprio di sì.
Col massimo rispetto di tutto e di tutti.
Di tutti
poi,
i punti di vista.
Esatto, perché quello poi è alla base. Allora, veniamo da una settimana dove il Gran Premio di Spagna ci ha dato degli spunti di riflessione decisamente interessanti. Ne parleremo, abbiamo, come dire, disturbato un po' di ospiti importanti questa settimana.
Ottimo.
E chi abbiamo? Dunque, abbiamo prima di tutto, siamo riusciti ad avere un ottimo contatto con Edoardo Mortara, pilota Formula E, pilota non solo Formula E, ma ha corso praticamente in innumerevoli categorie.
Sì.
E abbiamo avuto il piacere di intervistarlo, abbiamo parlato con lui della stagione di Formula E. E anche un pensierino sulla Formula 1, visto che comunque lui come pilota può darci un'opinione da professionista,
da
in
tecnico.
Questo senso. Quindi sì, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con lui. Poi abbiamo di nuovo disturbato Davide Russo, che è un nostro amico esperto di Formula 1, che collabora con diverse testate specializzate nel motorsport, e abbiamo cercato un po' di analizzare il Gran Premio di Spagna e, come dicevo, tutti i temi che poi ne sono scaturiti. Avremo anche Carolina, come al solito, Carolina Tedeschi, che ci parlerà anche lei non solo del Gran Premio di Spagna, ma insomma dello scenario globale della Formula 1 secondo il suo punto di vista. E in chiusura, Paolo, il tuo segmento.
Oggi parliamo in occasione del Gran Premio di Monaco, parliamo appunto del Gran Premio di Monaco del 1950, che è stato il primo della storia della Formula 1 così come la conosciamo.
Sì, è stato anche il Gran Premio in cui...
Del debutto della Ferrari.
Esattamente. E da lì poi la Ferrari non ha più smesso in Formula 1, nonostante poi nel corso degli anni qualche minaccia ci fosse stata.
Sì. Qualcosa si era paventato, ma poi alla fine fortunatamente è tutto rientrato.
Sì. Allora io comincerei con analizzando diciamo un paio di episodi che sono successi prima, dopo e durante il Gran Premio
di Spagna.
Sì, c'è stato
tutto.
Esatto. Vorrei partire un attimo da quello che è stato l'argomento più caldo in realtà del dopo, la discussione che c'è stata tra Binotto e Vanzini, in diretta TV su Sky, dove sostanzialmente Binotto ha detto: ragazzi, basta dire sempre date a Charles una macchina, Charles è il fenomeno, cioè ha preso un po' le difese del team, cosa che peraltro è da un team principal è apprezzabile. Forse i modi non sono stati quelli opportuni, no Paolo?
Non sono stati molto quelli opportuni, ma soprattutto per un fatto, perché poco prima si erano sentite appunto l'intervista di Charles, che era praticamente entusiasta del team, ha ringraziato in qualche modo, ha ringraziato tutti, dicendo appunto che era stata una vittoria magari. Un quarto posto, un successo
come una vittoria
come una vittoria, perché effettivamente un successo comunque di tutti. Quindi uscire con un commento del tipo ma Charles qui, Charles là, cioè, mi sembra un po' eccessivo, non so, denuncia un po' di nervosismo.
Allora, ti dico la verità, io vedo aspetti negativi e positivi, nel senso che mi sa tanto di frustrazione,
sì.
Ma non frustrazione nell'episodio in quanto tale, cioè nella telecronaca,
certo.
Ma di un pregresso Ferrari non vincente, non competitivo, che ormai comincia a stargli troppo stretto, per cui io ci vedo quello fondamentalmente, come dire, secondo me era un messaggio che Binotto voleva mandare, come per dire: ragazzi, dateci una mano, perché non state contribuendo all'immagine della Ferrari.
Sì, ma quello sicuramente, diciamo che questo ci sta, questo sicuramente è vero. C'è il discorso che è un'osservazione, cioè è un'affermazione che Banzini ha fatto più e più volte, quindi tutto sommato io l'avrei presa un pochino meno con importanza, nel senso che Banzini poi è abbastanza ad uso.
Ma sai, sì, ovviamente, io non credo nemmeno che sia, adesso opinione mia personale, non credo che sia nemmeno opportuno andare poi a sindacare, a meno che non si tratti di diffamazione, ma non
ecco,
è questo,
esatto,
il caso.
Esatto, esatto.
Ma quella è un'opinione.
È un'opinione.
E come tale deve essere presa. Io non so, ci vedo aspetti positivi e negativi, perché lo prendo come un atto di reazione della Ferrari a una situazione che comincia a stargli veramente troppo stretta.
È giusto, no, questo è giusto. Sì. Questo senz'altro è validissimo come cosa.
Sì, poi vabbè, la polemica anche dialettica lì sul discorso dell'ufficio stampa, perché Banzini giustamente ha detto: ma io non penso che tu segui le mie telecronache. E Binotto ha detto: sì, ma ho un ufficio stampa che fa questo. Per cui gli vengono anche probabilmente riportate delle cose in maniera un po'...
E il nervosismo, infatti, che intendevo io, è forse proprio quello, non tanto neanche troppo il suo, quanto quello dell'entourage generale, dell'ambiente Ferrari, che comunque è un po'... Sotto tensione, sotto pressione.
Ma è giusto che sia
ed
così.
Ed è giusto che sia così.
Ma
perché già in Formula... si corre in quel modo.
No, ma non so, ma già in Formula 1 c'è pressione costantemente, anche quando non corri.
Sì,
e
sì.
Se sei in Ferrari, la pressione ce l'hai per definizione.
Ci deve essere.
Per cui, ripeto, l'aspetto negativo è stato il come, secondo me, l'aspetto positivo è stato che proprio la reazione in quanto tale.
Sì.
Cosa che un team principale, secondo me, è giusto che faccia,
no,
ma
c'è.
Diciamo che secondo me, secondo Fabrizio Monaco, i modi non sono stati quelli probabilmente più corretti, ecco,
sì, tutto qui.
Oh, invece in gara, vabbè, Lewis Hamilton vince, ma anche e soprattutto merito di una strategia, cosa che alla Red Bull ancora manca.
Sì, ancora qualche imprecisione, qualche errore, qualche finezza, diciamo così, nel...
Ma io mi chiedo una cosa, ma perché non, se subiscono un undercut, perché non copiano su una volta?
Infatti,
io mi ricordo gare anni prima, quando ancora non si chiamava undercut, no? e anticipavano il pit stop e subito, anche negli anni 90, anche subito reagivano.
Sì,
poteva succedere che se perdevi, perché in quel giro magari ovviamente perdevi qualcosa, ma non perdevi dei secondi che poi potevano essere irrecuperabili,
talmente importanti che poi ti fanno vincere o no una gara.
Esatto, quindi e non è la prima volta che succede. Pensiamo a quello che è successo in Bahrain. Verstappen poteva vincere di almeno 20 secondi di vantaggio sulle Mercedes.
Sì.
Il problema qual è, secondo me, è che adesso la Mercedes ha recuperato il gap tecnico.
Sì. E anche lì forse comincia un po' di nervosismo all'interno della Red Bull. Qualche piccola mancanza di lucidità.
Sì, anche perché ho letto delle dichiarazioni di Horner che già comincia a prendersela con Perez.
Purtroppo quello è il grande problema della Red Bull.
Il secondo pilota. Sì. Lì però in genere ci pensa Helmut Marko a buttare benzina sul fuoco, no? Invece stavolta ci ha pensato Horner. Verstappen ha fatto quello che ha fatto, tant'è vero che poi anche lui è anche in gara, diceva: ragazzi, ma io non arrivo a fine gara con queste gomme
più di quello.
Che cosa dobbiamo fare? Per cui, cioè, Verstappen responsabilità zero.
No, assolutamente.
La combinazione vincente Mercedes, strategia Mercedes e guida Hamilton ha fatto in modo che anche questa volta se la sono portata a casa.
Sì, sicuramente.
Vabbè, in tutto questo c'è un Bottas che ancora è lì,
rimane ma... così in appoggio.
C'è, ma non c'è.
Praticamente.
E Davide Russo ci ha anche fornito un'analisi molto importante dal punto di vista punti in classifica. Poi lo ascolteremo. Perché leggendo la classifica piloti di Formula 1 si capisce come la competizione stia pendendo da un lato anche a livello team.
Sì,
anche a livello team.
E sicuramente c'è già una predisposizione.
Poi vabbè, discorso Ferrari, Charles ha fatto anche lui una gara stupenda.
Sì, veramente. Cioè, quel sorpasso in curva 3 che me lo ricorderò come quello di Monte Carlo di 2 o 3 anni fa.
Sì, sì, tra l'altro probabilmente è stato uno dei pochissimi sorpassi, se non l'unico veramente entusiasmante.
Vero. Sì.
E confesso una cosa, io ho rischiato di addormentarmi durante la gara.
C'è questa possibilità, perché effettivamente ormai siamo tornati un po' ai vecchi ritmi.
Allora, ad essere sincero, le prime gare, quelle fino adesso non mi era successo.
No.
Però questa era stata abbastanza soporifera. Devo purtroppo dare questa nota. Però vabbè, diciamo che magari migliorerà anche a Monte Carlo, visto che poi Monte Carlo non è mai banale, non è mai semplice per nessuna macchina, nessun team, nessun pilota. Sainz ancora secondo me deve fare amicizia con la macchina, ma lui l'aveva detto, ragazzi, lui è stato addirittura, secondo me, si è lasciato scappare, mi serve una stagione.
Sì.
Non l'avrei messa su quel piano io, sinceramente.
Meglio non metterla avanti.
No, ha detto mi serve qualche gara.
Sì, ecco.
Non specificando quante, però una
è stagione. Molto prudente, diciamo che rimane molto prudente. Non si sbilancia anche in gara.
No. E, mentre invece in casa McLaren, ottima gara di Ricciardo, Lando Norris questa volta l'ha toppata.
Purtroppo sì, bisogna dirlo, anche se è stato un po' sfortunato, decisamente è stato un po' sfortunato, perché poi il fatto di come si sia trovato nelle qualifiche, bloccato dietro a, i soliti.
Sì.
Quindi lì pure l'ha un po' condizionato in tutta la gara.
Altre note dolenti vengono da Vettel e Alonso. Tra l'altro purtroppo ho letto una dichiarazione di Alonso, dice cambierò servo sterzo, come se servisse, adesso non so. Voglio dire, un servo sterzo può essere importante, ma può
entro certi limiti.
Esatto, non lo so, poi magari mi sbaglio, ma nell'economia di una gara o di un campionato.
Mi ricordo
quando la Brown GP vinse, Barrichello disse che lui, se vi ricordate, aveva dopo metà campionato iniziato a vincere gare su gare, aveva rischiato di rubare il titolo
a Button. Sì.
Mi ricordo un'intervista dove lui disse: "Lo sapete cos'è cambiato? Ho cambiato il pedale del freno."
Sì, effettivamente poi ci sono dei particolari che forse nella loro sensibilità, nel loro modo di guida, effettivamente diventano determinanti, chi lo sa, forse c'è.
Per cui
sta cosa.
Io magari me lo auguro per Fernando. La situazione di Vettel la vedo un pochino più, posso dire che mi sembra sotto anestesia.
Sì, non è con la testa su quello che sta facendo, cioè mi sembra totalmente deconcentrato.
A me sembra sotto anestesia,
come
se vagasse nel paddock.
È quasi triste, non lo so, è malinconico, non lo so, lo vedo proprio così.
Ne abbiamo parlato anche con Davide Russo e insomma concordavamo che probabilmente è in caso di cambiare aria, ma insomma lo sentiamo più tardi. Mazepin continua a farsi tanti amici.
Insomma, è sempre determinante.
E si sta confermando il suo nickname di Mazepin. Però allora, ragazzi, io capisco tutto, capisco che lui ha salvato un team, come diceva anche Vanzini, ha salvato dei posti di lavoro, però in pista ci devi stare. Altrimenti ci metti i soldi, fai l'investitore e salvi comunque.
Pilota che non serve in pista.
Al momento no. Poi
può risultare anche dannoso, perché visto quello che è successo anche con Norris.
Esatto. Io gli auguro ovviamente di
migliorare.
Assolutamente, però,
anche perché è giovane, insomma.
E quindi molto bene. Allora, io inizierei, visto che abbiamo una scaletta abbastanza fitta, piena di impegni e di interviste e di interventi, inizierei subito ad andarci a sentire l'intervista con Edoardo Mortara. Abbiamo parlato delle pre di Monaco. che al contrario della Formula 1 è stato molto spettacolare,
bello,
vinto da Costa con un sorpasso all'uscita del tunnel, qualcosa di epico,
da campione.
Io l'ho visto in diretta e pensavo, dico la verità, che si andasse a schiantare su,
su uno dei muretti.
Sì, sì.
Sì, è vero.
È vero che lui nell'intervista post gara ha detto: ragazzi, non ero sicuro di farla quella curva. E che denotano lì, anche lì, la propensione del pilota a dire: o la va o lo spacca,
la
o tutto o niente. Sì. Però se ve la siete persa, cercate una replica, cercate la sintesi su YouTube, perché ne vale veramente la pena.
Bella
Formula E, ragazzi, non ci sarà rumore, le macchine non fanno brum brum come mi ha detto qualcuno,
ma sorpassi ce ne sono tanti,
ma lo spettacolo non manca. Cioè, sì. In una gara di Formula E vedi quello che succede in metà campionato di Formula 1.
Lo dice la classifica, poi, che vede tantissimi piloti in testa.
Sì.
Di continuo.
Ok, allora ragazzi, io direi andiamoci a sentire Edoardo Mortara, svizzero di origini italiane, quindi abbiamo anche avuto la fortuna di realizzare interviste in italiano, perché parla molto bene italiano. E andiamo a sentirlo e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A dopo.
Amici di Full Gas, oggi abbiamo il grandissimo piacere di ospitare uno dei piloti protagonisti in Formula E, svizzero di origini italiane, già protagonista in DTM, Formula 3, GP2 e moltissime altre categorie, attualmente in forza al Team Venturi in Formula E. Sto parlando di Edoardo Mortara. Ciao Edoardo.
Ciao.
Benvenuto e grazie per aver accettato l'invito. Ho chiesto il tuo contributo per il podcast, perché è un po' in realtà che desidero intervistarti per chiederti un po' di aspetti, diciamo, sulla tua carriera, sulla tua vita di pilota e su quello che fai in Formula E. Partirei parlando dell'ultima gara del GP di Monaco. Che visto è stato un po' complicato in qualifica, non è andata proprio come desideravi, probabilmente ma hai recuperato moltissime posizioni in gara. E la prima domanda che vorrei farti è se il nuovo layout, il full layout di Monaco ha un po' aiutato in questo.
Sì, sicuramente ha aiutato ad avere più sorpassi, perché in stagione 5, quando correvamo sul layout, diciamo, più piccolo, era molto più difficile, e quindi anche avere l'opportunità di correre su questo, diciamo, layout è stato un'esperienza incredibile. E poi ci ha permesso anche di avere più sorpassi, ecco, penso che per il spettacolo era meglio.
Nel vecchio layout probabilmente c'era soltanto curva 1 utile per sorpassare. Qui ho visto dei sorpassi abbastanza aggressivi, poi all'uscita dal tunnel, anche alla Rascasse probabilmente si poteva sorpassare. Le vetture di Formula E sono un pochino più robuste magari rispetto alle altre formule, permettono anche un pochino più di aggressività in questo senso, vero?
Sì, sicuramente. Poi ci sono parecchi contatti, devo dire, in gara, però credo che sia una cosa positiva per la gente, cioè quello che la gente vuole vedere alla fine.
Certo.
Un po' di action, un po' di spettacolo alla fine è sempre positivo. Sì, quindi diciamo su quell'aspetto lì le gare sono sempre, cioè, ci sono sempre tanti sorpassi, tante cose che succedono, quindi sì, sicuramente è molto diverso da altre categorie, ci sono più sorpassi, più action, diciamo, in gara.
Certo, tu tra l'altro sei uno specialista dei circuiti cittadini, comunque so che li gradisci particolarmente, quindi in Formula E, diciamo, hai trovato un po' il tuo ambiente ideale. Quale circuito tra quelli tra cui hai corso è il tuo preferito?
In Formula E abbiamo la fortuna di andare su circuiti bellissimi, circuiti cittadini bellissimi. Quest'anno siamo già andati a Riyadh, Roma, Monte Carlo. Questi tre circuiti erano incredibili, cioè erano stupendi, cioè adrenalina pura. E quindi è stato veramente un piacere. Difficile sceglierne uno in particolare, ma forse a Roma, perché io sono, è vero che sono svizzero, sono nato e cresciuto a Ginevra, però i miei genitori sono italiani, quindi magari per me era un po' i libri di casa. È anche andato discretamente bene, sì. quindi direi sceglierei Roma.
Peccato per il pubblico, perché poi quest'anno, quest'anno è l'anno scorso in realtà, ma ti garantisco che l'interesse qui a Roma per la Formula E è elevatissimo, e il fatto di non aver potuto assistere è stato un vero peccato. Speriamo l'anno prossimo. Tra l'altro ti abbiamo già visto fare dei sorpassi incredibili a Diria, abbiamo visto un doppio sorpasso, l'ho vissuto in diretta e ho pensato fosse qualcosa di fantastico. Ma sei un pilota più riflessivo, cioè li prepari i sorpassi o magari li fai distinto quando serve, ti butti lì, vedi lo spazio e ti butti dentro?
No, allora in Formula E comunque devi essere un pilota completo, chiaramente devi riflettere tanto su quello che fai, gestire l'energia, gestire i freni, gestire le gomme. Dico quello perché in gara devi sapere essere aggressivo quando hai bisogno, e devi sapere anche essere intelligente quando magari diciamo le cose non stanno andando bene per te. Nel senso, a Riyadh per esempio il doppio sorpasso l'ho fatto quando ero in attack mode. In attack mode devi sfruttare quel vantaggio, diciamo, di potenza che hai per solo un momento breve, sì. devi sfruttarlo in modo di superare gli altri, quindi devi essere, diciamo, forse un po' più aggressivo del normale.
Certo.
Veramente a Riyadh quello che è successo, io volevo superare Evans che era davanti a me, mi ero avvicinato abbastanza e il dritto era abbastanza lungo, quindi ho superato Evans abbastanza facilmente e mi sono reso conto con la scia, con tutto, con la differenza di velocità, stavo per superare anche Verlaine che era davanti a Evans, e Verlaine ha chiuso un po' la porta all'ultimo momento, quindi mi sono dovuto inventare un po' quella mossa lì. È andato tutto bene, sono stato anche molto molto fortunato, perché di solito cioè, queste cose qua c'è un po' di rischio, però è andato tutto bene. Per le immagini anche credo che è stato un bel momento, quindi tutto positivo.
Sì, decisamente. È stato probabilmente il momento più spettacolare della gara, perché poi l'ho visto e rivisto, ho provato a pensare cosa ti passasse per la mente in quel momento, ma deve essere stato emozionante viverlo anche da dentro la macchina. Ascolta, ma una delle cose differenti che differisce la Formula E poi da tutto il resto è anche il discorso del fan boost. Cioè quel breve momento di potenza in più derivato dai voti del pubblico a casa. Mi chiedo, fa parte anche della vita quotidiana di un pilota rendersi pubblico verso i social network, comunicare con i tifosi sui social network, oppure diciamo è un aspetto che puoi, non dico tralasciare, ma insomma curare un po' meno?
Allora, sì, hai ragione, il fan boost esiste solo in Formula E, è una cosa un po' particolare che loro hanno introdotto un po' di anni fa. Diciamo poi dipende diciamo, credo dalle personalità anche dei piloti, ci sono alcuni che spingono tanto sui social e quindi per loro magari è più naturale, diciamo, chiedere il supporto dei loro fan via i social. Io sinceramente quella parte lì la curo meno, perché non sono una persona tanto di non sto dietro tanto ai media social.
Certo.
Quindi forse quella parte lì non la curo abbastanza, ecco. Però niente, cioè, è sempre un piacere comunque avere il supporto dei fans e niente, così.
Certo. Senti, il tuo team principal è Susie Wolf. È un tipo autoritario come il marito o è un pochino più affabile, un pochino più morbida poi al muretto?
Allora, conosco veramente un pochino Toto, per esempio non credo che sia super super autoritario. Sicuramente sì, Susie diciamo assomiglia tanto a Toto, nel senso che sono dei team principal molto completi, sono intelligenti, chiaramente il risultato è molto importante per loro e però sanno, diciamo, quando magari incazzarsi con te quando non hai fatto del lavoro giusto, e sanno anche, diciamo, essere più, come dire, più gentili, diciamo, quando le cose non stanno girando bene per te, e non è tanto colpa tua. Cioè,
certo.
Hanno quell'intelligenza, diciamo, di reagire in modo alle situazioni, ecco.
Certo. Beh, diciamo che probabilmente Susie ha colto l'occasione per imparare qualcosa da Toto in questo senso, magari.
Sì, ma anche lei, credo, cioè, un po' la sua personalità è molto, è molto brava a fare il manager e credo che si è forse ispirata tanto da quello che fa, da quello che ha fatto Toto, ma anche lei c'è, bravissima anche a fare il suo mestiere, quindi certo. ce l'aveva anche dentro prima.
Certo. Senti, stanno per arrivare le vetture di terza generazione che porteranno alcune grosse novità anche in termini di potenza. Hai già avuto modo di valutarle? Pensi che dovrai cambiare qualcosa, ad esempio nello stile di guida, nell'approccio alla gara?
Ma io veramente mi sto impegnando, diciamo, mi sto concentrando, diciamo, sulla stagione 7, la stagione, forse anche la stagione 8 che arriverà l'anno prossimo. La vettura di Gen 3, cioè, dovrebbe arrivare tra 2 anni, quindi molto può succedere in quel tempo lì. Per me è importante, da pilota, diciamo, fare i risultati, perché non è garantito che di rimanere in quel campionato se faccio male.
Certo.
Quindi per me la cosa più importante in questo momento è di far bene, diciamo, in questo campionato.
Certo. Molti dei tuoi colleghi piloti sono impegnati contemporaneamente in più categorie, corrono magari anche nel GT, nel WEC, e tu invece sei focalizzato 100% sulla Formula E. Questo pensi può essere un vantaggio per te?
Sì, penso di sì, la vedo così. A un certo punto, 3-4 anni fa, quando correvo in DTM, facevo anche Formula E e correvo anche in GT, ero sempre via, diciamo, correvo un po' dappertutto e non era, diciamo, una cosa negativa, ma a un certo punto credo che sia giusto concentrarsi solo su una categoria e di cercarla di far, diciamo, di farla del meglio possibile.
Certo. Ecco,
il campionato di Formula E, il livello è talmente alto,
cioè,
per me è importante cercare di farlo bene. Ecco.
Assolutamente. Prossimo appuntamento in Messico, 18-19 giugno, doppia gara. Con che aspettative, come ti stai preparando?
Prima di tutto dobbiamo cercare di risolvere un po' i nostri problemi in qualifica. Sugli ultimi 2 weekend non ci siamo qualificati molto molto bene, è un po' una cosa nuova, perché di solito le qualifiche è un po' un punto forte, diciamo, è un po' il mio punto forte, diciamo, da pilota. Abbiamo capito quello che abbiamo sbagliato sugli ultimi 2 weekend, ora cercheremo di sistemare le cose, così partiamo avanti e cerchiamo di fare le gare davanti, ecco.
Chiaro.
Io sinceramente sono ottimista, le cose stanno andando abbastanza bene quest'anno, la macchina è abbastanza competitiva, tocca a noi con la squadra, diciamo, riuscire a non fare errori e a sì, a estrarre, diciamo, tutto il potenziale della macchina.
Certo, certo. Le vostre gare sono molte volte poi in concomitanza con la Formula 1. Mi chiedo se anche in maniera non completa, ma se tu stai seguendo la Formula 1, volevo chiederti che idea ti sei fatto sul duello Verstappen e Hamilton e come pensi che andrà durante il corso della stagione.
Scusami, non ho sentito.
Ti stavo chiedendo se stai seguendo anche la Formula 1 e se ti sei fatto un'idea del duello Hamilton-Verstappen, come vedi da qui a fine stagione il campionato?
Sì, allora, chiaramente la Formula 1 la seguo e l'ho sempre seguita, e da motorsport fan, la categoria, diciamo, più elevata nel mondo del motorsport, quella rivalità, diciamo, Verstappen Hamilton la trovo affascinante, perché sono due piloti cioè a livello di qualità sono due super super piloti, e certo, con due squadre diverse, cioè siamo tornati un po' a epoche come 20-30 anni fa, quando avevi tipo Senna contro Prost, ecco, duelli, diciamo, epici, e sono super contento di poterlo, diciamo, seguire in televisione. Trovo affascinante, ecco, in questo momento c'è il vantaggio ce l'ha Hamilton, e vedremo nel futuro.
Certo. L'ultima domanda prima di salutarti, secondo te c'è qualcosa che la Formula 1 potrebbe imparare dalla Formula E?
Non credo che posso essere super super obiettivo perché alla fine con in Formula E, e questa sarebbe una domanda da fare magari alla gente. Però, se devo essere sincero, quando mi siedo e guardo una gara di Formula 1, ci sono dei momenti dove mi annoio, ecco, dove non succede tanto e non ci sono tanti sorpassi, ecco. In Formula 1 credo che le gare sono più divertenti, ecco. Sì. Le macchine sicuramente a livello di performance, cioè, sono completamente diverse. In Formula E le macchine vanno molto di meno, però a livello di show e di spettacolo, credo in Formula E hai molto più spettacolo, molto più sorpassi ed è molto più divertente, credo, da seguire.
Assolutamente sì, ed è l'opinione condivisa di un po' tutti, sia piloti che fan che ho modo di sentire. È assolutamente un'opinione molto condivisa questa.
Però attenzione, sì. Questo, cioè, dico quello, ma alla fine io sono un super appassionato di Formula 1, la Formula 1 è anche bella da vedere, sono delle macchine incredibili, dico soltanto le gare a volte purtroppo sono un po' così così.
Sì, esattamente, che poi è il vero male della Formula 1 in questo senso, la mancanza di spettacolo. Però forse Hamilton e Verstappen quest'anno ci regaleranno qualche gara spettacolare, dai.
Speriamo.
Edo, grazie, sei stato veramente gentile, noi ovviamente continueremo a sentirti e magari in futuro mi permetterò di disturbarti di nuovo.
Con moltissimo piacere.
Grazie e buona giornata e in bocca al lupo per il resto del campionato.
Crepi, ciao, grazie.
Ciao, grazie. E allora abbiamo conosciuto Edoardo Mortara, persona simpatico, gentilissimo, simpatico, disponibilissimo, anche lui, diciamo, rientra in quella. Io sto conoscendo tantissimi piloti, sì, e devo dire che sto conoscendo tutte persone estremamente disponibili, sì, gentili, e a parlarti anche in via informale di argomenti che poi magari possono risultare anche un po' scomodi,
sì,
no?
Sì, 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 sì.
Però non riesco a non essere d'accordo con con lui sul discorso Formula 1, Formula E, è quello che diciamo prima, no?
Sì, esattamente.
In Formula E si prende una sportellata fondamentalmente, anche perché le macchine glielo consentono, però se paragoniamo il livello di spettacolo puro, il livello di spettacolo che c'è in pista, Formula E batte Formula 1 10-0, almeno
sicuro.
Per il momento. Mi è piaciuta mi è piaciuto il passaggio quando lui ricordava il duello Senna-Prost, che ricorda un po' quello Hamilton-Verstappen. Sì, sono d'accordo se solo Verstappen avesse quella performance in più dal punto di vista di macchina, non di pilota, ovviamente.
Certo.
Che potesse equilibrare un pochino le sorti, no?
Sì,
perché comunque Senna Prost si alternavano nel...
Perché c'era una macchina uguale, quindi potevano
esatto.
loro tirar fuori qualcosa di proprio.
Esatto. Manca quello, secondo me. Manca
sì,
quello
sì,
step
sì.
lì. Però se avessero una macchina ugualmente performante, ne vedremmo veramente delle belle. Penso che se le darebbero ancora più di santa ragione, perché poi adesso ci vediamo magari in curva 1 alle partenze, chi tiene fuori, chi spinge fuori l'altro, manovra un po' al limite, quello è lo spettacolo puro, però magari ad un giro solamente
nello sgranarsi del gruppo poi non si vede più, sparisce,
tranne quindi. Quando Hamilton decide di andare lungo alla Tosa,
ecco, vabbè.
Però lì ci ha pensato i suoi due scudieri
direttamente,
Bottas, che hanno detto: ragazzi, bandiera rossa,
non ti preoccupare,
ricominciamo da capo, bandiera rossa. Ok, allora è arrivato il momento invece di Davide Russo, con lui abbiamo fatto un'analisi un pochino più ampia sul GP di Spagna e su tutto quello che gli gira intorno, campionato, classifica piloti, classifica
e discussioni varie.
E discussioni varie, anche perché Davide è veramente bravissimo poi a leggere tra le righe,
sì,
e a trovare,
sì,
quello che un occhio non attento poi in realtà non vede.
Vero.
Quindi andiamo ad ascoltare Davide e ci ritroviamo dopo per i commenti.
Ok.
E amici di Full Gas, è con estremo piacere che do il bentornato a un graditissimo ospite, un esperto di Formula 1, e sto parlando di Davide Russo. Ciao Davide, come stai?
Ciao Fabrizio, tutto bene, grazie. Ciao a chi ci segue.
È un piacere poterti ospitare di nuovo qui su Full Gas, e anche perché insomma il mondiale di Formula 1 è iniziato, sta andando avanti, ci sono un bel po' di argomenti interessanti di cui parlare. Io però con te volevo focalizzarmi un attimo sui temi che sono emersi dall'ultimo Gran Premio, quello di Spagna, perché comunque gli spunti di riflessione sono molto interessanti, secondo me. Io partirei con l'analizzare la performance di Hamilton, perché a me, correggimi se sbaglio, però a me sembra chiara una cosa, una di differenza tra Mercedes e Red Bull in questo momento, al di là dei piloti, ma è la strategia. Concordi in questo?
Sì, sono più preparati, sono più organizzati, sanno stare al top, quindi sbagliano meno e sono più sicuri di sé. Quindi concordo che la strategia, che poi Hamilton sia un grande pilota e queste strategie possono funzionare grazie al suo talento, questo è un altro discorso, però sono d'accordo, di base sono avanti rispetto agli uomini Red Bull.
Ma io ho visto un comportamento abbastanza sorprendente in senso negativo in casa Red Bull, nel senso che hanno subito, non parlo solo del Gran Premio di Spagna ma di tutti i Gran Premi che ci sono stati fino adesso, hanno subito puntualmente la strategia e soprattutto si sono rivelati, secondo me, poco reattivi nei confronti degli undercut, perché in Bahrain Verstappen avrebbe potuto vincere a mani basse, e qui probabilmente se avessero seguito l'undercut di Mercedes se la sarebbero giocata. Quindi mi chiedo se stiano facendo dei discorsi in casa Red Bull per migliorare sotto questo aspetto.
Ma io credo che loro si sentano inferiori, in realtà lo ha detto anche Horner, dicendo qualsiasi strategia avremmo adottato saremmo andati in difficoltà contro questa Mercedes. Quindi non dico che abbiano accettato di essere comunque un passo indietro, però nel management Red Bull sanno che la differenza la sta facendo Verstappen, quindi è il pilota che riesce a colmare il gap, e in certe situazioni come in Bahrain che hai citato l'hanno un po' buttata via la gara, quindi sarebbe dovuto essere un due pari in questo momento, quindi due vittorie a testa. Al momento sembra che da Imola in avanti la Mercedes W12 abbia fatto quello scatto in più per avere quasi sempre comunque la pole position.
Sì, che era quello che ci aspettavamo. Mi ricordo che ne parlammo prima dell'inizio stagione, no? Eravamo d'accordo sul dire la Mercedes probabilmente parte un passetto indietro rispetto a Red Bull, ma vedrete che poi il gap sarà colmato molto presto. Ecco, mi chiedo, ho sentito Horner fare delle dichiarazioni anche su Perez, no? Comincia a dire ma per battere la Mercedes servono due piloti, che sta succedendo? Già cominciano a lamentarsi di Perez.
Allora, ti do un dato proprio con questi raffronti tra compagni di squadra. Allora, Hamilton ha già il doppio dei punti esatti di Bottas, sì. Verstappen ha più del doppio dei punti di Perez e Leclerc ha esattamente il doppio dei punti di Sainz. Quindi in questo momento, in queste prime quattro gare, si evince che la differenza la sta facendo il pilota. Perez doveva assolutamente dimostrare qualcosina in più in questo inizio. Va bene che ci sono stati pochi giorni, anzi poche ore di test, però è troppo poco per un pilota esperto come lui, che ha terminato la stagione 2020 alla grandissima. Ci si aspettava di più. Non sta facendo meglio di Albon né tantomeno di Gasly. Quindi è un po' la delusione e l'ago della bilancia di un campionato costruttori che forse, se al momento la Red Bull avesse ancora Ricciardo, parleremo di tutto un altro tipo di campionato con due punte. Invece così non può fare la differenza.
Corretto, corretto. E accennavi anche a Bottas che le sta prendendo di santa ragione da Hamilton, ma questo non avevamo dubbi. Io volevo un attimo tornare all'episodio del Gran Premio di Imola, dell'incidente con Russell, perché al di là della polemica, chi ha ragione, chi ha torto, ma in tutto questo è passato, come dire, in cavalleria un dettaglio importante, cioè che una Williams stava superando una Mercedes. Quella di Bottas. Quanto c'è di colpa pilota in questo?
Tantissima. Bottas è sicuramente messo sotto pressione ogni anno da questo contratto annuale, c'ha l'ombra di Russell che incombe, e quindi in quel momento magari veramente c'è stato questo scontro quasi del destino tra il pilota che forse lascerà la Mercedes a fine di quest'anno e quello che arriverà. Di sicuro Bottas è in crisi, il suo compitino lo fa, cioè nel senso deve stare davanti a Perez, magari arriva terzo, però non è quel tipo di pilota che io credo possa continuare, specialmente in ottica di nuove regole del 2022, a fare affidamento, e soprattutto un pilota come Hamilton credo che avrà voce in capitolo in tal senso nella scelta del suo prossimo, se non che ultimo probabilmente, compagno di squadra della sua carriera.
Sì, poi qua già si è scatenato il Toto rinnovo, rinnoverà, non rinnoverà, un anno, due anni, e cominciano a vedersi già parecchie dichiarazioni. Toto Wolff ha detto che vorrebbe addirittura un biennale, se non ho letto male, Hamilton ha detto che vorrebbe un biennale, però sappiamo benissimo che poi sono dichiarazioni che non vengono a caso, no? Sotto sì, c'è già una trattativa in corso, e tu che cosa ti aspetti poi da Hamilton in termini di rinnovo?
No, io credo che Hamilton vorrà continuare in una forma fisica splendida e sa che comunque il team Mercedes sarà al top, e l'ha dimostrato anche in questo inizio di stagione. Lui ha ancora fame di vittoria, vincerà io credo l'ottavo titolo, anche con qualche gara in anticipo purtroppo, ma credo che rimarrà due anni, e sarà importante però da questo punto di vista la figura di Russell, perché credo che la Mercedes non lo voglia bruciare dopo tre anni. Williams ha bisogno di questo salto in avanti, e sarà anche curioso, no, vedere la sfida tra questo giovane talento inglese e poi il campionissimo che probabilmente arriverà a fine 40 anni.
Sì, penso che sarà la strada più probabile quella. Mentre invece in casa Ferrari succede un po' di tutto, non ultima la questione, la polemica, no? tra Binotto e Sky sui contenuti della telecronaca, che a me ha fatto un po' sorridere, anche perché voglio dire, per una volta mi viene da dare ragione a Sky, nel senso non capisco perché Ferrari si voglia intromettere in quella che potrebbe anche essere una linea editoriale, no? Nel senso, quella è un'opinione, purtroppo i dati sulla Ferrari sono questi. Io capisco l'orgoglio, però voglio dire, sono polemiche che non dovrebbero esistere, secondo me. Come la vedi?
Sono d'accordo con te, è stata una pagina quasi di trash televisivo con questa bagarre dialettica che certamente non ha arricchito il bagaglio comunicativo di Binotto. Sembra quasi che, non lo so, si faccia riferire ciò che dice Lanzini, la voce di Sky, quindi a parte che siamo in democrazia, sì. E come dicevi è un'opinione, e quindi trovo assurdo questo atteggiamento quasi da Gestapo, cose detto perché, e poi i sassolini dalle scarpe Binotto se li potrà togliere se la Ferrari si giocherà un titolo mondiale,
certo.
O quantomeno arrivare il prossimo anno a vincere diverse corse, ma non per un quarto posto.
Chiaro, no, assolutamente d'accordo. Mentre per quello che riguarda i piloti, Leclerc sta facendo vedere che comunque è in grado di spremere il 100, forse anche il 110% dalla macchina. Sainz ha ancora bisogno di tempo, però voglio dire, Sainz comunque sta facendo già vedere delle cose interessanti, soprattutto in qualifica, vero?
Sì, è sicuramente costante e può essere l'arma in più per conquistare il terzo posto, perché alla fine la Ferrari ha come obiettivo quello e sta battagliando contro una McLaren che dipende dai circuiti, e forse telaisticamente me l'aspettavo migliore, motore ovviamente Mercedes, quindi fa la differenza, però Ricciardo è partito maluccio e quindi la Ferrari deve approfittare di questo. Deve cercare di portare quanti più punti possibili a casa. Sainz è uno bravo che spreca pochissime chance, e Leclerc è un fenomeno. Cioè, io sono innamorato di questo ragazzo, poi di una sincerità, di una schiettezza, e quindi veramente il valore aggiunto della Ferrari che si deve tenere stretta, forse anche fino e oltre il 2024, forse a vita, speriamo di vederlo a lungo vestito di rosso.
Eh sì, anche perché se poi già dall'anno prossimo la Ferrari non sarà vincente, poi magari lui comincia a guardarsi intorno, il rischio è quello, no?
Sì, esatto.
Senti, invece McLaren, prestazioni altalenanti, perché comunque i due piloti, ecco per esempio nel Gran Premio di Spagna Ricciardo per la prima volta fa meglio di Norris, Norris è un po' anonimo, nel momento in cui ci saranno tutti e due i piloti vedremo la vera poi bagarre con Ferrari, no?
Sì, Norris è iniziato fortissimo, al momento è quarto in classifica piloti con 41 punti. Quindi a soli 6 da Bottas, e questo già fa riflettere. Ricciardo me lo aspettavo un attimino un po' più pronto, considerando che ha chiuso la grande nel 2020 e un ragazzo del suo talento non immaginavo potesse fare così tanta fatica. Certo è che adesso i punti di vantaggio del team di Woking sulla Ferrari sono solo 5, quindi la situazione è molto aperta e credo che sarà così fino alla fine della stagione.
Mentre invece in casa Alpine c'è Ocon che ha fatto nettamente meglio di Alonso in quest'ultimo Gran Premio, ho sentito, anzi anche qui ho letto delle dichiarazioni di Alonso che dovrebbe avere un nuovo servosterzo a partire dal prossimo Gran Premio, quello di Monaco, ma i problemi sono meccanici per Alonso secondo te?
Ma io credo di no. Francamente credo che sia Vettel che Alonso hanno fatto un po' un salto nel buio. Vettel perché è stato costretto, perché a quel punto o lasciava la Formula 1 o si accordava con Aston Martin, e Alonso è tornato dopo un po' di tempo e forse non si aspettava sia un'auto che è crollata rispetto al 2020, magari ne parliamo anche estendendo il discorso ad Aston Martin, perché la situazione è molto simile.
Sì.
E forse ci si aspettava ancora qualcosa in più dalla Aston Martin, dato che è andato vicinissimo al terzo posto lo scorso anno quando si chiamava Racing Point.
Sì.
E in questo momento sia Vettel che Alonso sono in crisi, perché Stroll, i 5 punti da Aston Martin ha fatti tutti Stroll, e 10 punti Ocon, 5 Alonso, quando poi storicamente Alonso ha sempre distrutto il compagno di squadra psicologicamente e non solo, quindi è in difficoltà. Cioè, sono due piloti che oggettivamente sembrano vicini al viale del tramonto. Io credo che entrambi, se il prossimo anno non avranno un'auto competitiva, probabilmente appenderanno il casco al chiodo.
Ecco, io vedo una differenza sostanziale tra Vettel e Alonso. Alonso la voglia di combattere ce l'ha, Vettel io lo guardo anche nelle interviste e negli occhi non vedo quella voglia di combattere in pista. Secondo me lo vedo stanco, lo vedo decontestualizzato. Che ne pensi?
Sì, è svuotato completamente, è un po' quello che è accaduto dopo il 2018. Quindi come se non si fosse più ripreso. Poi la mazzata è stata Leclerc, che ovviamente ha fatto delle prestazioni da subito di altissimo profilo, e adesso veramente prenderle da Stroll, se non dovesse essere alla fine del campionato avanti, sarebbe grave, sì, per un quattro volte campione del mondo, diciamolo apertamente, perché abbiamo parlato male di Stroll, ma bisogna anche dire che tutto sommato forse nei eventi della Formula 1 ci sta anche bene. E sì, è totalmente svuotato, vedremo quello che sarà il prossimo anno con le nuove regole. Però effettivamente potrebbe essere l'ultimo.
Sì, anche perché comunque, voglio dire, capisco che la Formula 1 sia uno stimolo importantissimo, però la vita di un pilota magari può continuare, per esempio, anche in GT, e Vettel potrebbe fare un'ottima carriera anche in GT. Non capisco sinceramente questo voler essere attaccato a un qualcosa dove non puoi più essere competitivo. Non capisco questo discorso. Comunque, invece, c'è povero Antonio Giovinazzi, che abitano tutti a lui, sembrerebbe, come dire, bersaglio costante della sfortuna, in un anno poi, tra l'altro, che è fondamentale per lui, anche perché in giro si fa sempre più parlare di un'possibile ipotesi Giovinazzi in WEC, soprattutto poi dal 2023, quando la Ferrari avrà la macchina, l'hypercar. Che ne pensi di Antonio?
Sì, sta certamente investendo bene la Ferrari su più categorie, quindi si apriranno tante porte per i vari ragazzi dell'Academy, e Antonio purtroppo, non lo so, deve veramente andarsi a forse, credo, a farsi benedire, no? Perché succedono tutti a lui e sembra quasi una congiura nei suoi confronti, perché già due errori gravissimi su quattro gare. Mi aspettavo in generale di più dall'Alfa Romeo. E perché nei test aveva fatto bene, aveva mostrato anche un telaio rivisto, invece purtroppo questi risultati non sono arrivati. È vero che la sfida per entrare nella top 10 è molto serrata, molto difficile, però certo fa riflettere che sia Haas che Alfa Romeo sono entrambe 0 punti motorizzate Ferrari,
sì.
Quindi il motore Ferrari sembra ancora non riuscire a performare come la concorrenza, e quindi Antonio sta finendo di nuovo in un brutto vicolo cieco.
Sì, purtroppo sì, diciamo che se non l'assiste un po' la fortuna, anche perché poi comunque le sue prestazioni rispetto a quelle di Räikkönen sono costantemente superiori, o diciamo quasi costantemente superiori, per cui la qualità del pilota probabilmente non si discute, l'accoppiata pilota-macchina secondo me magari funziona un po' meno, però vediamo cosa succede da qui alla fine della stagione.
Alfa Tauri, Fabrizio, ha rappresentato comunque un potenziale buttato al vento, perché nei test sembrava una macchina da top 10 fissa, sì, e invece ha deluso tantissimo. Tsunoda ha fatto punti nella prima gara, lo stesso Gasly sta cercando comunque decimo in classifica piloti, però è troppo poco per un'auto che doveva essere la Red Bull Junior, no? Questo team che aveva investito anche tanto da questo punto di vista in questo progetto. Quindi sia Alfa Romeo che Alfa Tauri stentano, vedremo magari nelle prossime gare se con qualche sviluppo riusciranno a fare dei passi in avanti.
Senti, ti faccio una domanda secca, ma secondo te Tsunoda è sopravvalutato?
No, però ha un brutto carattere. È più una questione mentale, di personalità, perché il piede ce l'ha pesante. Però mi sembra un po' quello che vuole tutto e subito, vuole un'auto perfetta, vuole essere subito competitivo, ha fatto delle dichiarazioni secondo me un po' troppo esagerate, deve essere il primo pilota giapponese a vincere in Formula 1, insomma deve fare un percorso di crescita, è molto giovane e quindi è arrivato già in Formula 1 e questo è un vantaggio, però deve stare tranquillo.
Mentre invece l'altra domanda secca che volevo farti è: secondo te quando è che Mazepin imparerà a stare in pista, perché anche a Barcellona ne ha fatte vedere un paio niente male?
Ma se non sbaglio ne avevamo parlato di Mazepin, e in effetti è una chicane mobile, è anche pericoloso in certe situazioni, le avevamo già anticipato, perché poi certe cose le aveva mostrate anche nelle categorie minori. Purtroppo è lì, sappiamo perché, quindi per una questione puramente economica,
sì.
Steiner per ora sta cercando di difenderlo in tutti i modi, però insomma sta diventando imbarazzante come situazione, non so quanto tempo potrà durare, questa realtà, forse il prossimo anno se lo farà, e poi bisognerà capire e tirare un po' le somme.
Anche qui ho sentito dei commenti su Sky, dicevano ma Mazepin ha salvato un team, ha salvato dei posti di lavoro. Sì, va bene, sono d'accordo, però insomma dovrebbe fare il pilota, no? Di mestiere, poi tutto il resto probabilmente insomma dovrebbe trovare un equilibrio. In questo momento si sta facendo un sacco di nemici in pista, da quello che vedo.
Sì, sta facendo il benefattore più che altro, sta facendo beneficenza, riuscendo a portare gente alla fine del mese, però credo che anche lui non possa essere soddisfatto di questa situazione. Poi l'Haas ha fatto una scelta precisa, non ha portato sviluppi, e quindi hanno accettato di essere proprio il fanalino di coda in questa stagione, proiettandosi tanto alla prossima. Il problema è che naturalmente questo è un po' un discorso generale, tutti puntano sul 2022, ma qualcuno scontento rimarrà. Certo. Alla fine dice sempre uno.
Certo. Che voto dà invece a Mick Schumacher?
Ma però non sei, dai. Tutto sommato, secondo me deve essere lasciato in pace, deve essere così, perché non ha a disposizione un mezzo all'altezza della situazione, però ha dimostrato in qualche circostanza di avere costanza, di avere talento, almeno è attento anche all'aspetto proprio un po' come il padre, dell'allenamento fisico, mentale, quindi credo che bisogna attendere, bisognerà vedere tra un paio d'anni come cresce.
Certo. Prima di salutarti, l'ultima domanda, stiamo andando verso il Gran Premio di Monte Carlo, pensi che la Red Bull ce la farà, anche perché poi magari teleisticamente è anche più favorita a Monte Carlo rispetto che nelle altre piste, come pensi andrà a finire?
Ce la deve fare, cioè non è sì, lì l'anno scorso non si è corso per la questione purtroppo del Covid, quindi c'è stata la cancellazione, però è una pista favorevolissima alla Red Bull, e quindi Verstappen, già siamo in un confronto 3-1 a favore di Hamilton, almeno deve fare un 3-2, quindi non ha altra scelta, deve vincere e deve sperare, probabilmente io lo dico, in un do not finish, un DNF, 0 punti di Hamilton più avanti, in modo tale da rimanere comunque in corsa, perché altrimenti il rischio è che Hamilton prenda e vada via, non tanto a Monte Carlo ma nei successivi GP.
Sì. Per fare il DNF con Hamilton mi sa che ci vuole Rosberg.
Però a Imola ci è andato vicino.
Sì, è vero, è stato fortunato anche lì, sì. La fortuna aiuta gli audaci. Davide, esatto. Ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo come al solito, e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a te Fabrizio, ciao.
Buona serata. E allora, analisi sempre puntuale, precisa, abbiamo isolato un po' di argomenti che poi sono quelli che sono più ricorrenti, sono più importanti, però insomma il campionato direi che ormai se lo giocano Hamilton e Verstappen, questo già lo sapevamo,
sta delineando già.
Lo sapevamo già dall'inizio, all'inizio speravamo che la Ferrari potesse fare qualcosina di più, ma niente, i miracoli non succedono tutti i giorni. I miracoli non succedono tutti i giorni, anzi nel caso della Ferrari purtroppo non succedono quasi mai.
Succedono molto spesso.
Va bene, allora io senza indugio direi di andarci a sentire Carolina, anche lei ci parlerà del GP di Spagna e della situazione attuale della Formula 1, e ci ritroviamo più tardi per i commenti.
A più tardi.
Ciao ragazzi, bentornati nel nostro spazio dedicato alla Formula 1, alle news o ai post Gran Premi. Come ben sapete, lo scorso weekend abbiamo corso a Montmeló al Gran Premio di Spagna, in un tracciato che i team e i piloti conoscono molto bene, perché di solito si svolgono proprio lì i test prestagionali, quelli invernali. Quest'anno siamo andati in Bahrain causa Covid, come sappiamo, ma il fatto che sia una pista per i test ci fa capire quanto Barcellona, rispetto a tutti i tracciati che abbiamo visto in precedenza, quindi Portimao, Imola e Bahrain, sia un po' più veritiera a livello di prestazioni. Non è che chi vince a Barcellona vince poi tutto l'anno, non funziona così, però di solito chi va forte a Barcellona poi può dettare questa velocità anche durante l'anno, perché è una pista proprio, diciamo, possiamo sondare la temperatura giusta. E diciamo che a ragione di logica di quello che è successo lo scorso weekend, alcuni team possono essere, secondo me, ben soddisfatti del lavoro che hanno svolto. Allora, io direi di partire un po' dai personaggi che si sono fatti vedere e quelli che si sono nascosti o sono stati anonimi. Partendo da Alpha Tauri, che è da un paio di settimane ormai a questa parte che ci stiamo chiedendo davvero: il team sta trovando il feeling? In che direzione stanno andando? Perché magari, ecco, in qualifica possono fare qualcosina in più, ma in gara spesso si perdono. Voglio parlare subito di Tsunoda, perché poi sui social i rookie vengono sempre ben alimentati. Tsunoda non mi interessa se sia un pilota sopravvalutato o sottovalutato, sta di fatto che a parer mio è un pilota forte, con del talento, l'abbiamo visto anche in Formula 2 l'anno scorso, tant'è che lui, per le persone che non lo sanno, è andato in Formula 2 l'anno scorso e direttamente quest'anno è in Formula 1, quindi non è che è invecchiato in Formula 2, è stato proprio una toccata e fuga. Meritato il suo arrivo nella massima serie della Formula 1, diciamo che dovrebbe, a mio parere, parlare meno e agire di più in pista. L'abbiamo visto, nonostante sia giapponese, di solito i giapponesi hanno per cultura un po', insomma, sono ben abbottonati anche nei team radio, comunque anche nei discorsi che fanno i media, lui assolutamente no, tant'è che l'Alfa Tauri lo ha anche ripreso dicendogli: Yuki, stai calmo. È un pilota che si lamenta velocemente se c'è qualcosa che non va, inizia a urlare a destra e a sinistra. Allora io dico, dato che è vero soltanto che siamo stati alla quarta tappa della stagione, però un po' più di prestazione, di costanza nel portare a casa punti e meno chiacchiere. Questo è il mio, proprio la mia cornice che faccio a Yuki Tsunoda. Pierre Gasly, che invece è arrivato in decima posizione, 5 secondi di penalità per la partenza, lo sapete. Vabbè, un Alfa Tauri che sicuramente deve ritrovarsi, perché al momento non esiste. Vi ricordate che noi all'inizio la davamo in battaglia aperta con Ferrari principalmente, e poi con anche McLaren, ma McLaren secondo me aveva un passo diverso. Bene, molto bene per il piccolo Schumacher. Mick, che ha fatto una super partenza, è stato anche per parecchi giri davanti a Tsunoda e a Latifi e a Russell. Sapete quanto l'As in realtà secondo me non sia paragonabile ad una Williams, che comunque, nonostante non sia a centro griglia, la Williams rispetto all'anno scorso ha fatto davvero degli step in avanti. Quindi bene per lui, che ancora una volta ha sverniciato il compagno di squadra. È vero che è un rookie, è vero che con un As non si può far tanto, ma sicuramente si può fare le spalle per l'anno prossimo e per i futuri anni. È stata una, non dico semidelusione, perché non sarebbe neanche la parola giusta, per Alpina la domenica. Il sabato hanno fatto qualcosa di meraviglioso, in particolar modo Ocon, ma anche Alonso. Durante la gara purtroppo la strategia ad una sosta non ha pagato, perché entrambi i piloti si sono trovati in parecchie difficoltà, soprattutto alla fine, quando i pneumatici erano parecchio usurati e gli altri avevano delle mescole nuove, quindi sai, il passo fa fatica a tenerlo. Però devo dire la verità, un Esteban Ocon che finisce in nona piazza, Alonso 17esimo, ha toccato davvero tanto, forse anche qualche problema alla candela. La cosa più importante per Alpine, secondo me, è che da due gare a questa parte si sta riassettando. Cioè, se all'inizio avevano probabilmente dei problemi tra la fabbrica, i dati dalla gara del vento, i dati poi raccolti in pista, insomma, non combaciavano, al momento diciamo che sia Portimao, Alonso aveva detto, la nostra macchina in condizioni molto particolari funziona, beh, possiamo dire che anche a Barcellona non avete sfigurato, a parte quella strategia completamente sbagliata. Però, strategia a parte, sappiamo che in Formula 1 contano anche tanto. Diciamo che secondo me abbiamo visto una prestazione, o comunque dei baby step in avanti per l'Alpine, e questo mi fa molto piacere. Salendo, devo ammettere, ragazzi, che sono abbastanza delusa per l'Alfa Romeo, perché ancora una volta sfortunissima, sembra fatta apposta, perché ogni volta viene fatto su di lui e non su Raikkonen, su Antonio Giovinazzi. Mai una gioia per il nostro pilota italiano, che tra l'altro, ragazzi, ribadiamo, non è facile, perché innanzitutto guida un Alfa Romeo, non guida una Mercedes, quindi lui quest'anno davvero deve fare tutto perfetto, farsi vedere al meglio delle sue possibilità, perché vi ricordo ancora una volta che il suo sedile è legato alla Ferrari Driver Academy e il sedile di Raikkonen è legato alla Sauber, e quindi probabilmente nel futuro, se dovesse mai saltare un sedile, potrebbe saltare quello di Giovinazzi, anche perché poi sappiamo che ci sono diversi piloti in Ferrari Driver Academy che salgono dalla Formula 2, e quindi diventa molto molto complicato per lui. Diventa ancora più complicato, paradossalmente, se ogni volta che hai passo ogni volta che stai quasi per andare a punti, o ti sbagliano la strategia o ti fanno dei pit stop infiniti, e questa volta Giovinazzi si è portato a casa un pit stop di 35 secondi. Quindi capitemi bene che quando esci dalla pit lane non solo hai la mente devastata, ma devi ricostruirti una gara. E sinceramente noi italiani ci siamo un po' stancati di questi errori pesanti del team, che vanno e ricadono sempre sul nostro pilota italiano. Una, che vogliamo dirle, una Aston Martin che naviga ancora un po' nella zona d'ombra di tutti. Non l'abbiamo ancora capita, cercheremo di capirla nel corso della stagione, soprattutto per Sebastian, che sicuramente non ha fatto quattro gare in positivo, se vogliamo definirla così. Ma vogliamo parlare soprattutto della gara aperta tra McLaren e Ferrari. È molto importante, perché se McLaren in questo giro si sono un po' persi, anche in qualifica, specialmente in qualifica, soprattutto con il loro cavallo di punta, che è Lando Norris, che ha fatto una gara totalmente anonima, non c'era neanche, non è stato mai inquadrato, mi sono chiesta se ci fosse in gara o meno, quindi male per lui, vi ho detto tante volte, bravo Norris, però guardiamo il lato della costanza che ha questo pilota, che probabilmente non è una delle sue skills principali, quindi... è giovane, deve crescere, però sicuramente se c'è una bagara aperta, soprattutto con un team con la Ferrari, per il campionato costruttori devi essere sul pezzo, punto, non ci sono scuse. Molto bene invece ha fatto Daniel Ricciardo, e sono molto felice di Daniel, perché forse, non so se ha trovato davvero il feeling che gli serviva con la macchina, o se è stato un exploit, una fiamma accesa che si spegnerà a Monte Carlo. Lui è molto positivo per Monte Carlo, io sarei meno positiva di lui, perché alla fine servono i fatti. Però diciamo che Ricciardo è stato molto bravo, sempre in bagarre con Perez, con un Sainz che inseguiva. Una McLaren che sicuramente ha più motore della Ferrari, ma una Ferrari invece che è molto più forte nei punti tortuosi della pista, quindi quando ci sono chicane, curve, la Ferrari ha qualcosina in più e guadagna in velocità. Quindi molto bene, una buona aderenza, invece quando ci sono tratti di pura velocità alla Ferrari manca ancora qualcosina, ma ribadiamo comunque che è una Ferrari che ha fatto grandi step in avanti rispetto a un 2020 di buio completo. Per quanto riguarda invece infatti la nostra scuderia italiana, ottimo, Charles Leclerc ha fatto davvero qualcosa di pazzesco, soprattutto alla partenza, che ha tenuto Valtteri Bottas dietro per 20 giri, con superandolo all'esterno in curva 3, sorpasso che è piaciuto a tanti, soprattutto sul web, ma a prescindere dai sorpassi o non sorpassi, non è facile tenere dietro una macchina che ne ha di più di te. Sappiamo che in questo momento la Ferrari non è in bagarre con la Red Bull e la Mercedes, è in bagarre con la scuderia color papaya, però sicuramente bravo Leclerc, perché adesso nel campionato piloti si è avvicinato tantissimo, gli manca un punto per sorpassare Lando Norris, quindi bravo, bravissimo a lui. Sainz invece purtroppo ha pagato un po' di una partenza non positiva, ha perso qualche posizione e poi ha faticato un po' nel recuperare, soprattutto su Daniel Ricciardo. Diciamo che ci può stare, è ancora in fase di apprendimento, secondo me Sainz sta facendo bene in Ferrari, ma soprattutto è una rossa che ha migliorato anche nei pit stop, e sappiamo quanto siano importanti in Formula 1. Salendo per la Red Bull invece abbiamo avuto un Perez che partiva ottavo, è arrivato quinto, ovviamente Max ha un altro passo. La bagarre di Perez era davvero Bottas, ma non lo è stato. Sicuramente non è facile guidare la Red Bull e lo sappiamo già, spero di vederlo pian piano sempre più assettato e cucito con questa monoposto. Max Verstappen, che vogliamo dirgli, ha fatto una gara pazzesca, sempre in bagarre con Hamilton, e poi ovviamente le strategie Mercedes hanno pagato in positivo ed è stata una Red Bull che non ne aveva più. Però si è portato a casa il giro veloce, per lui c'è stato un pit stop che forse anche ha pagato in negativo, perché Max è rientrato, non si era capito col team, è rientrato un giro prima, quindi i meccanici non erano pronti con le gomme e con gli pneumatici, quindi non hanno perso qualcosina e sai, devono essere perfetti anche i pit stop, l'abbiamo detto prima in Ferrari. Che vogliamo dirgli alla Mercedes? Che gli vogliamo dire alla Mercedes? Vabbè, Valtteri Bottas, un po' delusione, ma devo dirvi la verità, ormai lo conosciamo, ormai lo sappiamo, non dobbiamo aspettarci tanto da lui, o perlomeno non dobbiamo assolutamente paragonarlo a Hamilton. Però rimanere dietro a Charles Leclerc così tanto, e poi dopo nel finale vedere che avevi un gap su Charles così grande, dico, allora perché sei rimasto dietro a Charles e non l'hai mai sorpassato? Domandone da $1 milioni. Cerca il giro veloce che le viene rubato da Max... Si mette a sandwich, però non lo so, che vogliamo dirgli? Lo lasciamo in sospeso, Valtteri Bottas. E invece arriviamo a colui che sta scrivendo la storia della Formula 1 e si chiama Lewis Hamilton e porta a casa in questo weekend magico la 100ª pole, ha scritto la storia oltre a Ayrton Senna, oltre Michael Schumacher. I numeri prendono il tempo che trovano, sono record che comunque si battono e vabbè, nel suo piccolo davvero sta facendo qualcosa di diverso. Ha 14 punti in più rispetto a Max Verstappen, con forza, con aggressività. E hammer time, lo sappiamo, quando lui si mette giù, testa bassa, visiera abbassata, e va a prendere a caccia di quel pilota olandese. Hamilton, che è stato anche molto furbo alla partenza perché non aveva visto Max quando l'ha sorpassato, era nell'angolo cieco, nel punto cieco della sua macchina, quindi non l'ha visto. È stato bravo perché ha allargato la traiettoria, consapevole del fatto che la gara non te la giochi alla prima curva, e questa è una cosa che spesso i piloti a volte non si ricordano. Super Hamilton, ci spostiamo piano piano verso il Gran Premio di Monaco, saremo a Monte Carlo e sarà interessante. Noi sappiamo che a Monte Carlo le qualifiche dettano la gara, perché non è impossibile superare, sicuramente per superare in un cittadino come quello ti devi prendere dei rischi che si è preso 2 anni fa, se non sbaglio era il 2019, Charles Leclerc, quando ha rischiato tutto e poi si è dovuto anche ritirare. Quindi insomma, le qualifiche saranno molto importanti per i team, quindi vi aspetto settimana prossima pronti con qualche news per arrivare al Gran Premio di Monte Carlo, non questo weekend ma il prossimo. Ciao.
Sì, 100ª pole per Hamilton, che vabbè, i record li sta battendo uno per uno. Io però penso sempre una cosa, no? Che i record non dovrebbero essere basati su numeri assoluti. Mi spiego perché. Perché adesso un campionato di Formula 1 sono 23 gare. Già una ventina d'anni fa erano la metà. Erano 12, no?
16.
Sì, ma voglio dire... allora cambia tutto.
Sì, 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 è vero.
Non c'è la
È un numero molto relativo.
Esatto. Cioè, chi li ha preceduti non ha avuto modo di fare così tante gare ravvicinate.
È vero.
Senna, poi vabbè, nella fattispecie, Senna ci ha lasciato prima che potesse completare la carriera.
Esprimere veramente quello che poteva.
Però no, questo per dire che se misuriamo la grandezza di un pilota dai record, misurandoli con numeri assoluti, io non sono d'accordo.
No, è vero. È vero, è come quando cambiano i circuiti e si rifà la cosa, il paragone sul tempo sul giro.
Sì,
non
esatto.
È la stessa cosa.
Esatto, anche lì poi tra l'altro se prendiamo circuiti che non hanno cambiato il layout, no? O che l'hanno cambiato poco, vedi per esempio ecco proprio Monaco.
Sì.
Dai tempi di Senna la pole position è migliorata qualcosa come 7 secondi
sì.
sul giro secco.
Sì.
Ora vogliamo dire che Senna era lento?
Sì, infatti non è proprio. Tra l'altro con macchine anche allora di un certo livello, insomma.
No, assolutamente.
Certo, quindi...
se 7 secondi sul giro vederla così dice vabbè, ma cosa guidava? Una macchina a pedali? Cosa guidava? No?
Sì,
però
sì.
È il contesto che è diverso. Io capisco che i record fanno marketing, fanno, no, attraggono il pubblico,
sì.
I giornali vendono copie, le televisioni fanno ascolti, però
i numeroni,
esatto, però
non danno il senso vero dell'abilità, delle capacità di un pilota.
Assolutamente, sono d'accordo. E allora è arrivato il tuo momento, Paolo.
Sì.
Quindi andiamo a sentirci il Gran Premio proprio di Monaco 1950, prima gara Ferrari.
Prima gara Ferrari.
E sentiamo un po'...
diciamo anche una buona gara, tutto sommato.
Sì. E sentiamo un po' cosa è successo. Ci ritroviamo dopo per i saluti.
A dopo.
Monte Carlo e la Formula 1, un binomio inscindibile che sin dal 1950, anno della prima edizione del campionato mondiale di Formula 1, ma ancor prima dalla nascita della competizione nel 1929, ha conquistato gli appassionati del motorsport. L'idea di una gara tra le stradine del Principato di Monaco va attribuita al celebre imprenditore del tabacco, nonché fondatore dell'Automobile Club de Monaco, Antonino Guess, il quale, dopo aver contribuito alla creazione del Rally di Monte Carlo e all'adozione della bandiera a scacchi alla fine delle gare, con il sostegno del principe Luigi II e del pilota Luis Chiron, dà vita al progetto. La prima edizione della competizione è datata 14 aprile 1929 su un circuito di 3180 metri, molto simile a quello attuale, salvo che per la presenza di una veloce S dopo il tunnel e di un tornantino, le gazometre, che riporta i piloti sul traguardo. Questa gara unica nel suo genere, per tutti i piloti che l'hanno corsa, ha conservato da sempre un fascino forse mai eguagliato da nessun'altra. È infatti uno dei tre circuiti, insieme alla 500 miglia di Indianapolis e alla 24 ore di Le Mans, che rendono leggendaria la carriera dei driver che riescono ad aggiudicarsi almeno una edizione di ognuna delle tre gare, determinando l'acquisizione della cosiddetta Triple Crown, la tripla corona che consegna i suoi detentori alla storia dell'automobilismo. Ma l'edizione del Gran Premio di Monte Carlo, disputata nel 1950, oltre ad essere la prima della categoria denominata Formula 1, è anche la prima della squadra simbolo che in essa ha vinto più di tutti, la scuderia Ferrari. Tutto comincia infatti il 21 maggio del 1950, 71 anni or sono, proprio sul tracciato che si snoda attraverso il territorio del Principato di Monaco e che ancora oggi è presente nel calendario della massima formula. Lì dove la scuderia Ferrari fa il suo esordio nel campionato del mondo di Formula 1. Il mondiale di quell'anno era iniziato 8 giorni prima sul circuito di Silverstone in Inghilterra, con il primo Gran Premio di una stagione composta da 7 gare. Un numero ben diverso delle prove in pista rispetto a quelli cui siamo abituati oggi, che è lievitato negli anni sino alla cifra incredibile di 23. A quella gara la scuderia Ferrari non aveva partecipato, preferendo cimentarsi in una gara di Formula 2 a Mons, in Belgio, dove aveva piazzato ai primi 3 posti Alberto Ascari, Luigi Villoresi e Franco Cortese, con le 166 Formula 2. Si disse perché ancora impegnata nella realizzazione della nuova vettura, la 275 Formula 1 con motore aspirato, che avrebbe esordito in Belgio, ma molto più probabilmente, come dichiarò lo stesso Ferrari alla stampa, perché è poco appetibile dal punto di vista economico, a causa dell'ingaggio particolarmente esiguo messo a disposizione dagli organizzatori. È così che il patron della scuderia decide di iscrivere direttamente dal secondo Gran Premio della stagione 4 vetture, le 125 Formula 1, sovralimentate con cui il cavallino aveva partecipato alla Formula Grand Prix, antesignana della Formula 1, nel 1948 e 49. 2 di esse erano state affidate ai piloti ufficiali, gli italiani Alberto Ascari, numero 40, e Luigi Villoresi, numero 38, e 2 a piloti privati, il francese Raymond Sommer, numero 42, e il britannico Peter Whitehead, numero 28. La 125 è una vettura costruita con telaio a longheroni e traverse, realizzato dalla Gilco, con un peso di 710 kg, equipaggiata con un motore 12 cilindri turbocompresso, con compressori Rootes e 2 alberi a camme per bancata comandati da ingranaggi, da 280 cavalli, con un cambio a 4 rapporti in blocco col differenziale. Un buon mezzo, ma che certamente rispetto alle veloci e potenti Alfa Romeo 158, 350 cavalli a 8600 giri al minuto per un peso di 700 kg, deve faticare per mantenere i ritmi della lunghissima gara monegasca da ben 100 giri. Sebbene sia uno dei circuiti più corti, 3 km e 180 nella configurazione del 1950, Monaco è pieno di complicazioni quasi sproporzionate rispetto alla lunghezza da percorrere. Senza un rettilineo degno di questo nome, l'intero giro è una continua lotta contro la forza centrifuga, corsa attorno a una profusione di curve, molte delle quali acute e accompagnate da brusche variazioni di elevazione, oltre che adiacenti al porto, fiancheggiato da palme e pieno di yacht. Uno scenario bellissimo ma decisamente da brivido, delimitato da cortoli di pietra e balaustre, con la superficie stradale ondulata e alterata a tradimento dai segnali stradali dipinti a terra e dai tombini. Il percorso, disperatamente stretto in alcuni punti, permette il passaggio di una sola vettura, il cui pilota deve mantenere la massima concentrazione, guidando con una precisione incredibile ed evitando di commettere il benché minimo errore. I piloti che partecipano alla gara sono decisamente in grado di affrontare tutte quelle difficoltà. Oltre ad Ascari e Villoresi, sono infatti presenti sul Principato Juan Manuel Fangio, Nino Farina e Luigi Fagioli, sulle Alfette, così venivano chiamate le 158, oltre a José Froilán González e Luis Chiron sulle Maserati. Nomi che, negli anni seguenti, segneranno in maniera indelebile la storia della nascente Formula 1, delineando quelli che saranno gli stereotipi dell'eroe pilota, un personaggio che ancora oggi colpisce l'immaginario collettivo degli appassionati del motorsport. Prendono parte alla gara 20 auto, tra le quali anche diverse vetture di Formula 2, invitate a gareggiare con le sorelle della classe superiore soltanto per riempire la griglia di partenza. Uno stratagemma degli organizzatori per compensare comunque la scarsità di vetture da Formula 1 al via, che avrebbero reso poco spettacolare la gara deludendo gli spettatori. E nel lungo fine settimana monegasco saranno due le sessioni di qualificazione in base alle quali sarà costruita la griglia. Una prevista per giovedì 18 e l'altra per sabato 20 maggio, intervallate da un giorno libero, il venerdì, in una consuetudine rimasta in vigore sino ai giorni nostri, che differenzia il Gran Premio di Monte Carlo da tutti gli altri, in cui il venerdì segna la prima giornata di prove libere. L'Alfa Romeo 158 resta la vettura da battere, e proprio per questo inizia dettando il passo nella sessione del giovedì, con Juan Manuel Fangio davanti a Nino Farina, vincitore della prima gara del Mondiale a Silverstone. Secondo le regole dell'epoca, è la sessione che determina le prime 5 posizioni alla partenza, nelle quali trovano posto González sulla Maserati subito alle spalle dei due battistrada, Ethan Selén su Talbot, quarto, ed in un tripudio di italianità Luigi Fagioli con la terza Alfa Romeo al quinto posto. La sessione del sabato determinerà il resto della griglia di partenza, che si svilupperà su 8 file alternate di 3 e 2 vetture affiancate. Ma Monte Carlo non è solo gara. Nel venerdì di pausa è anche una vetrina glamour, dove i piloti incontrano personaggi famosi e teste coronate che vogliono conoscere i cavalieri del rischio. Ed in questo contesto è particolare l'episodio vissuto da Juan Manuel Fangio in una di queste occasioni mondane, durante un ricevimento di gala presso la sede dell'Automobile Club di Monaco. Un evento che, almeno in piccola parte, gli permetterà di assicurarsi proprio la gara di quell'anno. Il pilota argentino, durante il ricevimento, infatti, si trattiene insieme ai colleghi di pista esaminando album fotografici che documentano i momenti salienti dei Gran Premi svoltisi a Monaco negli anni precedenti. Molte delle foto riguardano incidenti terribili, ed in particolare una di quelle che riportano all'edizione del 1936, in cui viene mostrato un groviglio di auto distrutte, attira l'attenzione del grande campione. Studiando attentamente lo scatto, Fangio intuisce che quell'incidente era probabilmente avvenuto perché una delle vetture aveva attraversato la pista e si era fermata nel mezzo di una curva a gomito. E poiché i piloti che la seguivano da vicino non erano in grado di vedere oltre i muri di pietra che ne delimitavano il margine, avevano investito il veicolo fermo. Forse perché troppo occupati nell'osservare le bandiere che dovevano essere state sventolate come avvertimento dai commissari di pista. È un pensiero che lo accompagnerà nell'abitacolo della sua Alfa Romeo e che rimarrà impresso nella sua memoria come un avvertimento importante sulle difficoltà della gara della domenica. E El Chueco, lo storto, come veniva soprannominato Fangio per via delle gambe arcuate, farà tesoro di quel ricordo, subito dopo la partenza del Gran Premio di Monte Carlo. Al via, il pilota argentino, forte della pole position conquistata, si attesta in prima posizione davanti al gruppo degli inseguitori, in particolare davanti al compagno di squadra Nino Farina, che tenta in ogni modo di rubare la testa della gara a Fangio. L'italiano però è anche impegnato a difendere la sua seconda posizione dalla rimonta di Villoresi, che aveva spinto clamorosamente la sua Ferrari in avanti dalla terza fila della griglia. I due combattono per la posizione per un lungo tratto di pista, sino a quando alla curva di Saint-Devot il ferrarista riesce a superare l'Alfa di Farina piazzandosi alle spalle dell'argentino. E dopo che il duo di testa ha superato la curva del tabaccaio nel resto del gruppo dietro alle loro spalle, si scatena il caos. In una incredibile concatenazione di eventi, il vento, che in quell'istante soffia verso terra, alza una piccola onda dall'insenatura che costeggia la pista, la quale, scavalcando le balaustre in pietra che si affacciano sul mare, si abbatte sul circuito ed allaga l'asfalto. Nino Farina con la sua alfetta piomba sul velo d'acqua a notevole velocità e e nonostante le frenetiche correzioni imposte alla sua vettura, sbanda, colpendo il marciapiede rimbalzando di lato, direttamente di fronte al gruppo di auto in arrivo sulla curva. Il compagno di squadra di Farina, Luigi Fagioli, tenta di schivarlo, con una manovra che non sortisce gli effetti sperati e colpisce la sua auto, seguito da altre 7 vetture. Miracolosamente nessuno rimane ferito nella mischia, ma sulla pista bagnata c'è un groviglio di rottami che blocca quasi del tutto la curva, e la corsa non viene fermata. Fangio e Villoresi hanno già superato la zona dell'incidente e stanno percorrendo il giro successivo, quando nella mente dell'argentino, che nel frattempo percorre la chicane del porto mentre le bandiere gialle vengono sventolate in lontananza, torna alla mente quell'incidente del 1936 visto in foto. Racconterà in seguito: «Sono arrivato sul fronte del porto e ho notato l'agitazione tra gli spettatori. Non guardavano me in testa alla gara, ma guardavano dall'altra parte. Ho frenato molto forte». Frena forte, infatti, dopo aver percorso l'ultimo tratto prima della curva a circa 160 km l'ora e praticamente quasi fermando la sua 158 mentre supera la balaustra di pietra che gli ostruisce la visuale. E quello che vede gli sarà incredibilmente prezioso. Uno stretto varco tra la ringhiera e il groviglio di vetture distrutte al lato della pista che gli permette di passare e continuare la sua gara. La capacità di osservazione dell'argentino e il ricordo di quella foto del 1936 gli hanno salvato la vita, oltre a dargli la possibilità di proseguire la gara e segnalare agli inseguitori la situazione di pericolo dietro la curva, fornendo al resto del gruppo alle sue spalle la stessa possibilità. A un centinaio di metri da lì, alla curva del gasometro, la Maserati di Gonzales, nel frattempo, ha preso fuoco, dopo che il pilota argentino, strisciando contro le altre auto accidentate, ha danneggiato il serbatoio. Ci sono ancora 10 vetture in gara e Fangio è 20 secondi davanti a Sommer. Villoresi, secondo dietro a Fangio, prima dell'incidente, bloccato nel traffico creatosi dopo la curva del tabaccaio, è molto in ritardo, ma riesce comunque, dopo una dura rimonta, a mettersi in scia proprio al compagno di squadra Ascari, che prende provvisoriamente la seconda piazza alle spalle dell'argentino dell'Alfa Romeo, il quale, privato della concorrenza in casa di Farina e Fagioli, fa gara a sé, con un vantaggio rassicurante sulle due Ferrari inseguitrici. Appare subito chiaro che le due rosse non possono fare nulla contro l'Alfa Romeo rimasta. Le vetture del cavallino, infatti, devono fare rifornimento dopo un terzo di gara, mentre Fangio, fermandosi a metà prova, non dovrà farlo una seconda volta. Ma nonostante tutto, i piloti della scuderia modenese tentano comunque la rimonta, cercando di assicurarsi almeno le prime posizioni alle spalle dell'argentino. I due si alternano al secondo posto durante tutta la gara, con Villoresi che supera il compagno al 31esimo giro ed Ascari che subito dopo torna ad occupare la seconda posizione. In un botta e risposta che tra sorpassi e controsorpassi, i due metteranno in scena anche al 37esimo e al 53esimo giro. Villoresi è il meno fortunato, perché è costretto al ritiro nel corso del 63esimo dei 100 giri previsti a causa di un problema ad un cuscinetto della trasmissione della sua Ferrari. Mentre Ascari, anche lui comunque afflitto da noie meccaniche, nonostante la schiacciante superiorità dell'Alfa Romeo, prosegue la gara al secondo posto. Le Ferrari hanno ridotto il distacco da Fangio a 32 secondi, ma il fuoriclasse argentino viaggia comunque al sicuro, doppiando tutti gli avversari, Ascari compreso, per andarsi a riprendere la prima vittoria in carriera nel campionato del mondo di Formula 1, compiendo i 100 giri previsti in 3 ore, 13 minuti, 18 secondi e 7 decimi. Chiude in terza posizione il monegasco Luis Chiron su Maserati, doppiato di 2 giri, che fino all'arrivo del connazionale Charles Leclerc sarà l'unico pilota del Principato a guadagnare punti validi per la classifica mondiale piloti. Enzo Ferrari, come usuale nel suo stile asciutto, dichiarerà in un sintetico commento alla fine: «Ascari bene. Villoresi ha condotto un brillante inseguimento recuperando buona parte del tempo perduto durante la forzata sosta del secondo giro. In una effettiva presa di coscienza delle possibilità che il cavallino rampante potrà esprimere in futuro». Dopo questa gara, infatti, la Ferrari ha capito che può lottare ad armi pari per il titolo iridato con l'Alfa Romeo, dotata di compressore, a patto di riuscire a sviluppare correttamente il motore aspirato della sua 275 F1, che debutterà in Belgio secondo i programmi della scuderia, consapevole che la giusta scelta da adottare è quella del motore aspirato, visti anche i minori consumi che questa tipologia di motore garantisce rispetto a quello dotato di compressore. È l'inizio per la scuderia del Cavallino di un viaggio lungo oltre 1000 Gran Premi, che la condurrà a conquistare 16 campionati mondiali costruttori insieme a 15 campionati piloti, lasciando un segno ormai divenuto quasi inscindibile con la Formula 1 stessa. E di quel Gran Premio di Monaco del 1950, in cui la Ferrari mise le proprie vetture in griglia per la prima volta, resta il bellissimo ricordo di una Formula 1 fatta di coraggio e incoscienza, in cui la voglia di vincere e di velocità è la prerogativa principale di un gruppo di uomini che per la loro passione ancora oggi ammiriamo come degli eroi.
Quanto è durato il Gran Premio?
3 ore e 17 minuti.
Adesso fanno le endurance. Sì. Quella era, la prima gara è stata un endurance di Formula 1.
Una cosa spaventosa, cioè 100 giri su Monte Carlo.
Sì, vabbè. Poi, ecco, poi vogliamo confrontare i record di oggi. Torniamo a quello che dicevamo prima.
Quello,
no?
Che dicevamo prima, esattamente.
3 ore di gara. C'erano altre macchine, sì, era ancora peggio perché sì, erano difficili da guidare.
Ti arrivavano le onde del mare sulla pista.
Non, sì, cioè, non solo, senza servosterzo, senza aiuti di nessun tipo.
Cose spaventose, veramente.
No, quando parliamo di record e di qual è il miglior pilota di tutti i tempi, facciamo sempre un confronto, contestualizziamolo con quello di...
con quello che c'era prima.
Esatto. Va bene ragazzi, siamo andati lunghissimi oggi. Io vi ringrazio, vi saluto da Fabrizio Monaco,
Paolo Senni. Ciao a tutti.
Appuntamento alla prossima settimana. Ciao.